La mente e la sopravvivenza. I nostri sforzi verso l'immortalità. L'universo fisico è composto di quattro elementi: materia, energia, spazio e tempo. Secondo la fisica nucleare, la materia è composta di energia, come gli elettroni e i protoni, ed energia e materia esistono nello spazio e nel tempo. Tutto questo è in effetti molto semplice. Anche così, non c'è alcun bisogno di approfondire molto la cosa per capire che l'universo nel quale viviamo è composto di cose semplici, sistemate e risistemate in modo tale da dar vita a molte forme e manifestazioni. Il marciapiede di cemento, l'aria, i gelati, le buste paga, i gatti, i re e i carbonai sono sostanzialmente composti di materia, energia, spazio e tempo. Quando sono vivi, contengono un altro ingrediente, la vita. La vita è un'energia di tipo molto particolare, che obbedisce a certe leggi diverse da quelle che regolano ciò che normalmente consideriamo energia, come l'elettricità. Ma la vita è un'energia ed ha alcune proprietà peculiari. La vita è in grado di radunare ed organizzare la materia e l'energia nello spazio e nel tempo e di animarle. La vita prende della materia e dell'energia e crea un organismo come una monocellula, un albero, un orso polare o un uomo. Poi, questo organismo, ancora animato dall'energia chiamata vita, agisce a sua volta sulla materia e sull'energia nello spazio e nel tempo, ed organizza e anima ulteriormente la materia e l'energia, trasformandole in nuovi oggetti e forme. Si potrebbe dire che la vita sia impegnata in una conquista dell'universo fisico. Si è detto che l'impulso primario della vita è la sopravvivenza. Allo scopo di garantirsi la sopravvivenza, la vita deve continuare a vincere nella sua conquista dell'universo fisico. Quando la vita, o una forma di vita, cessa di portare avanti questa conquista, cessa di sopravvivere e soccombe. Qui c'è uno scontro titanico. L'energia della vita contro materia, energia, spazio e tempo. La vita contro l'universo fisico. Si scatena una lotta gigantesca. L'universo fisico, caotico, disorganizzato, capace di produrre solo forza, resiste alla conquista della vita, organizzatrice e persistente, in grado di ragionare. La vita apprende le leggi dell'universo fisico, materia, energia, spazio e tempo, e quindi rivolge contro l'universo fisico queste stesse leggi per proseguire nella sua conquista. L'uomo ha tentato a lungo di imparare qualcosa dell'universo fisico, come nel caso delle scienze della fisica e della chimica, e, cosa ancora più importante, ha cercato di capire la battaglia quotidiana della vita contro l'universo. Non pensate che una monocellula non manifesti una conoscenza delle regole del funzionamento della vita, perché lo fa. Quanta destrezza ci vuole per organizzare alcuni elementi chimici e della luce solare in modo da formare un'unità vivente. Il biologo rimane sbigottito di fronte all'esperienza organizzativa delle più piccole cellule viventi. Scruta queste entità complesse e accurate, queste unità microscopiche di forme di vita, e lui stesso non riesce a credere che tutto ciò sia un puro caso. C'è dunque la vita, un'energia vitale, non esattamente uguale all'energia dell'universo fisico. E poi ci sono le forme di vita. La forma di vita, o l'organismo, come un corpo umano vivente, consiste di vita più la materia, l'energia, lo spazio e il tempo dell'universo fisico. Un corpo morto consiste di materia, energia, spazio e tempo dell'universo fisico meno l'energia della vita. La vita è stata lì, ha organizzato e quindi si è ritirata dall'organismo. Un'operazione che noi conosciamo come ciclo del concepimento, nascita, crescita, decadimento e morte. Sebbene si possa rispondere a domande come dove va la vita quando si ritira e che cosa fa a quel punto, non è necessario esaminare qui la questione. La cosa importante per un organismo vivente è il fatto che esso stia cercando di sopravvivere, obbedendo allo sforzo complessivo dell'intera vita e che, per farlo, esso debba aver successo nella sua conquista dell'universo fisico. In parole povere, per creare un organismo, come il corpo umano, la vita deve prima accumulare abbastanza materia ed energia e quindi deve affiancare a questo organismo altri organismi che collaborino e siano solidali con esso, come altre persone. E deve continuare a procurare dell'altra materia ed energia che le serva da cibo, vestiario e riparo al fine di sostentarsi. Oltre a procurarsi alleati, cibo, vestiario e riparo, la vita, per sopravvivere, deve fare altre due cose ben precise, che sono di importanza fondamentale. La vita deve procurarsi piacere, la vita deve evitare il dolore. La vita ha una spinta attiva a staccarsi dal dolore, che è un elemento di non sopravvivenza, è distruttivo e rappresenta la morte stessa. Il dolore è un segnale d'allarme di non sopravvivenza o di morte potenziale. La vita ha una spinta attiva verso il piacere. Il piacere si può definire come l'azione tesa a garantirsi o ad ottenere la sopravvivenza. Il piacere ultimo consiste nella sopravvivenza infinita o immortalità, meta irraggiungibile per l'organismo fisico stesso, ma non per la sua vita, verso la quale però l'organismo tende. Si potrebbe allora definire la felicità come il superamento di ostacoli verso una meta desiderabile. Qualsiasi meta desiderabile, se la si analizza da vicino, si dimostrerà una meta di sopravvivenza. Troppo dolore ostacola l'organismo verso la sopravvivenza. Troppi ostacoli tra l'organismo e la sopravvivenza significano non sopravvivenza. Si vedrà quindi che la mente è impegnata nel calcolare o di immaginare svariati modi per evitare il dolore e per raggiungere il piacere e nell'attuare le soluzioni. Questo è tutto ciò che la mente fa. Percepisce, pone e risolve problemi che riguardano la sopravvivenza dell'organismo, delle generazioni future, del gruppo, della vita e dell'universo fisico e mette in atto le soluzioni. Se risolve la maggior parte dei problemi che si presentano, l'organismo raggiunge un alto livello di sopravvivenza. Se la mente dell'organismo non riesce a risolvere la maggior parte dei problemi, allora l'organismo fallisce. La mente, quindi, ha un rapporto ben preciso con la sopravvivenza. E qui si intende la mente nel suo insieme, non solo il cervello. Il cervello è una struttura. La mente può essere considerata tutto l'essere, mortale e immortale, la personalità definita dell'organismo e tutti i suoi attributi. Per cui, se la mente di una persona funziona bene, se risolve i problemi che dovrebbe risolvere e se mette correttamente in atto quelle soluzioni, la sopravvivenza di quell'organismo è ben assicurata. Se la mente non funziona bene, la sopravvivenza dell'organismo è messa in dubbio e in discussione. È necessario quindi che la mente di una persona sia in condizioni eccellenti perché possa garantire al meglio la propria sopravvivenza, quella della sua famiglia, delle generazioni future, del suo gruppo e della vita. La mente cerca di garantire e dirigere azioni di sopravvivenza. Cerca la sopravvivenza non solo per l'organismo, se stessi, ma anche per la famiglia, i bambini, le generazioni future e l'intera vita. Essa può quindi essere indebolita in modo selettivo. Una mente può essere indebolita per quanto riguarda la sopravvivenza di se stessi, rimanendo tuttavia attiva nei confronti della sopravvivenza delle generazioni future. Può essere indebolita riguardo ai gruppi e, nonostante ciò, rimanere estremamente attiva nei confronti della propria responsabilità verso l'organismo, se stessi. Per funzionare bene, la mente non deve essere indebolita in alcuna direzione. Per funzionare bene, la mente deve considerarsi capace di controllare l'universo fisico fatto di materia, energia, spazio e tempo nell'ambito delle esigenze dell'organismo, della famiglia, delle generazioni future e dei gruppi, come pure della vita. La mente deve essere in grado di evitare il dolore e di scoprire il piacere per quanto riguarda se stessi, le generazioni future, la famiglia, il gruppo e la vita in quanto tale. Se la mente non riesce ad evitare il dolore e a scoprire il piacere, non possono riuscirvi nemmeno l'organismo, la famiglia, le generazioni future, il gruppo e la vita. Il fatto che un singolo organismo, facente parte di un gruppo, non risolva adeguatamente i problemi della sopravvivenza è un fallimento parziale per tutto il gruppo. Quindi, non chiedere per chi suona la campana, suona per te. La vita è uno sforzo interdipendente e cooperativo. Ogni singolo organismo vivente ha un proprio ruolo da giocare nella sopravvivenza di altri organismi. Nel caso di una mente pensante, come quella dell'uomo, l'organismo deve essere in grado di agire indipendentemente per la propria sopravvivenza e per quella degli altri. Al fine di perseguire queste sopravvivenze, tuttavia, una mente deve essere in grado di attuare delle soluzioni che siano ottimali non solo per se stessa, ma anche per ogni altra cosa connessa alla sua sopravvivenza. La mente di un singolo organismo si deve così accordare con quella di altri organismi, perché tutti possano sopravvivere al massimo livello possibile. Quando diventa ottusa e indebolita, la mente comincia ad elaborare le proprie soluzioni in modo carente, inizia a diventare confusa sulle sue stesse mete. Non è certa di quello che vuole fare. coinvolgerà ed ostacolerà la sopravvivenza di altri organismi. Ad esempio, può iniziare a ritenere di dover sopravvivere come se stessa e che solo essa è importante, trascurando così la sopravvivenza degli altri. Questa è un'attività di non sopravvivenza ed è molto aberrata. Una mente che inizi a sopravvivere solo per sé e che inizi a ridurre e controllare con la forza gli altri organismi che le stanno attorno, ha già superato da un bel po' la metà del cammino verso la sua morte. È una mente che è viva per meno della metà, possiede meno della metà del suo effettivo potenziale. La sua percezione dell'universo fisico è scarsa, non si accorge che la sua sopravvivenza dipende dalla cooperazione con gli altri. Ha perso la sua missione di sopravvivenza, è avviata ormai verso la morte, ha superato il suo apice ed in effetti intraprenderà delle azioni personali che la condurranno alla morte. La vita, presa nel suo insieme, trae utilità dalla morte dell'organismo. Quando un organismo non è più in grado di proseguire in modo positivo, il piano della vita è di ucciderlo e di fare un nuovo investimento in un nuovo organismo. La morte non è che l'operazione mediante la quale la vita si libererà di un organismo superato e indesiderato affinché nuovi organismi possano nascere e svilupparsi. La vita in sé non muore, solo l'organismo fisico muore, nemmeno la personalità muore a quanto sembra. Perciò, in verità, la morte è un concetto che si limita alla morte della parte fisica dell'organismo. La vita e la personalità, a quanto pare, continuano. La parte fisica dell'organismo cessa di funzionare e questa è la morte. Quando l'organismo raggiunge un punto in cui è cosciente solo per metà, le sue percezioni sono appena la metà di quel che dovrebbero essere ed esso funziona solo per metà rispetto a quanto dovrebbe, comincia la morte. Da lì in poi l'organismo intraprenderà azioni che affrettano la sua morte. Lo fa inconsciamente, ma in tale stato aberrato, una mente del genere porterà alla morte anche ad altri organismi. Un organismo semicosciente costituisce quindi una minaccia per gli altri. Ecco la persona incline ad avere incidenti, il fascista, colui che cerca di dominare, la persona egoista che fa solo il proprio interesse. Ecco un organismo in viaggio verso la morte. Quando l'organismo raggiunge un punto in cui è vivo solo per un terzo, è cosciente solo per un terzo, percepisce solo la terza parte di quello che potrebbe percepire. La vita accelera ancora di più la morte di tale organismo e di quelli che lo circondano. Ecco il suicida, la persona sempre malata, quella che rifiuta il cibo. A volte gli organismi in viaggio verso la morte ci mettono anni e anni a morire, perché l'organismo a volte si rinvigorisce per un po' e conserva ancora un certo desiderio di continuare a vivere. E gli altri organismi lo aiutano a vivere. Viene sospinto dalla marea della vita, benché la sua direzione individuale sia verso la morte. Morte per gli altri, per se stesso e per l'universo fisico circostante. La società, il grosso della quale tende alla sopravvivenza, non riconosce o si rifiuta di riconoscere la morte o l'impulso degli organismi verso di essa. La società approva leggi contro l'omicidio ed il suicidio, mette a disposizione ospedali, porta sulle proprie spalle queste persone e non vuol sentir parlare di eutanasia o di morte in dolore. Gli organismi che hanno superato il punto che si trova a metà strada adottano misure e mezzi straordinari per portare la morte agli altri, alle cose e a se stessi. Ecco dunque gli Hitler, i criminali e i nevrotici distruttivi. Se si dà una macchina da guidare a una persona che ha oltrepassato tale punto, la macchina rischia di essere coinvolta in un incidente. Se si danno dei soldi a una persona del genere, li userà per procurarsi oggetti che portano non sopravvivenza. Ma vediamo di non sottolineare troppo l'aspetto drammatico a scapito di ciò che è importante, come fanno i giornali. L'azione e l'impulso che tendono alla morte diventano evidenti solo quando la situazione è molto drammatica. Sono però più pericolosi nelle forme meno drammatiche. Chi ha superato il punto che si trova a metà strada porta continuamente la morte a cose e persone, anche se a piccole dosi. Una casa sporca, appuntamenti non rispettati, abiti dimessi, pettegolezzi malvagi, critiche malevole agli altri per il loro bene. Queste sono tutte turbolenze che portano al fallimento e troppi fallimenti portano alla morte. Non si deve tuttavia credere che per metà strada si intenda metà della vita. Si intende metà coscienza, metà vitalità, metà o meno percezione e pensiero. Un bambino può essere spinto fino a questo livello dai genitori e dalla scuola e, in effetti, è una cosa abbastanza comune che i bambini cadano al di sotto del punto che si trova a metà strada. Tante sono le sconfitte che subiscono nel loro ambiente e nella loro battaglia con la vita. L'età non è un criterio di misura, la salute fisica invece sì. La manifestazione più certa del fatto che qualcuno abbia superato il punto che si trova a metà strada è la sua condizione fisica. Il malato cronico l'ha superato. Se dunque si vuole avere una società sicura, allora, se si vuole liberare la società dai suoi fattori di morte, bisogna disporre di mezzi per distruggere la gente che porta la morte, gli Hitler, i pazzi, i criminali. Oppure, per salvare queste persone, riportandole ad uno stato di piena coscienza. Piena coscienza significa pieno riconoscimento delle proprie responsabilità, dei propri rapporti con gli altri, della propria cura di sé e della società. Come si può ottenere una cosa simile? Se la si potesse ottenere, si potrebbe portare un sistema sociale ad altezze rimaste sinora irraggiungibili. Si potrebbero svuotare prigioni e manicomi. Si potrebbe rendere il mondo troppo razionale per la guerra. La gente che prima non ne avesse mai avuto i mezzi potrebbe star bene. Chi non avesse mai saputo che cos'è veramente la felicità potrebbe essere felice. Si potrebbero elevare lo zelo e l'efficienza di tutti gli uomini e di tutti i ceti sociali, se solo si potesse ripristinare la vitalità di queste persone. Per sapere come ripristinarla, bisogna però sapere come hanno fatto a contrarsi la coscienza, la vitalità e la volontà di vivere.